Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day.
Le consiglierei di non mangiare questo cibo almeno per un anno e poi fare un controllo. Non è proprio il caso, considerate le condizioni in cui sta il suo fegato.
Per un anno?
Sì.
Niente fast food per un anno?
No, meglio di no.
Ci sono persone che fanno uso di alcol in eccesso i cui valori aumentano in modo pazzesco. Ma all'idea che, ecco, come McDonald's. Del resto i valori mostrano chiaramente i danni subiti dal fegato.
Scene di ordinaria follia alimentare, quelle tratte dal film documentario Super Size Me di Morgan Spurlock, il regista che per un mese ha mangiato solamente cibo della nota catena di fast food McDonald's 3 volte al giorno, ogni giorno, documentando tutti i cambiamenti fisici e psicologici avvenuti, tra cui gravi problemi al fegato e al cuore. Un caso estremo, certo, quello di Spurlock, anche se non raro negli Stati Uniti, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto per capire che vi è un legame stretto tra l'alimentazione e l'insorgenza di malattie come per esempio problemi cardiaci e tumori. Come ci spiega in questa puntata Franco Berrino, medico, patologo ed epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove ha coordinato il progetto Diana sulla relazione tra alimentazione e malattie.
L'alimentazione influenza il rischio di ammalarci di tumore in molti modi. Il modo più conosciuto forse, o quello a cui la gente generalmente pensa, è che nel cibo che mangiamo ogni tanto ci sono delle sostanze cancerogene. Per esempio quando mangiamo i salumi mangiamo delle nitrosamine che sono delle sostanze cancerogene, infatti i salumi sono associati ai tumori dell'intestino. Ci sono delle sostanze cancerogene che si formano nella conservazione dei cereali, dei legumi, no? Sono le aflatossine che sono i prodotti di questa contaminazione con un fungo microscopico. Però il ruolo più importante nell'alimentazione non è tanto perché può avere sostanze cancerogene che danneggiano il DNA e quindi possono indurre l'insorgenza dei tumori, ma è un ruolo, diciamo, di promozione. Noi siamo esposti a tantissimi fattori cancerogeni, virus, radiazioni, sostanze varie, e ci formano tantissime cellule che sono capaci di dare origine a un tumore a condizione di trovare nel nostro ambiente interno il terreno favorevole per crescere. Ebbene, l'alimentazione influenza questo terreno. Se abbiamo un'alimentazione ricca, per esempio, di prodotti raffinati, di zuccheri, di cose che fanno alzare molto la glicemia, ebbene, le cellule tumorali sono contenti. Magari se la glicemia fosse bassa non ce la farebbero, morirebbero. Se invece la glicemia è molto alta, il tumore è più contento, perché per vivere le cellule tumorali hanno bisogno di enormemente più glucosio delle cellule normali. Quindi noi possiamo per esempio influenzare il rischio di ammalarci modificando la nostra glicemia con il cibo.
L'eccessivo consumo di zucchero non è che uno dei principali fattori di rischio legati all'alimentazione, come viene sottolineato tra i tanti anche dal Codice Europeo contro il Cancro e dall'Associazione Americana di Cardiologi, che anzi consiglia caldamente che non si dia zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita, anche perché dà assuefazione. Zucchero da evitare il più possibile, così come la carne rossa, come ci spiega ancora Franco Berrino.
Effettivamente lo zucchero e la carne sono i 2 grandi problemi dell'alimentazione dei paesi ricchi oggi. Mangiamo troppo zucchero e mangiamo troppa carne. Il Codice Europeo contro il Cancro dice: limitate i cibi ad alta densità calorica, che sono quelli ricchi di zucchero e grassi, e evitate le bevande zuccherate. L'altro punto importante è la carne. In Occidente mangiamo troppa carne. Il Codice Europeo contro il Cancro dice: limitate il consumo di carni rosse ed evitate il consumo di carni conservate. Riguarda solo le carni rosse, perché sono le carni rosse che sono state trovate associate al cancro, in particolare al cancro dell'intestino, anche alcuni altri tumori, ma la prova forte per il cancro dell'intestino. La carne rossa perché dipende moltissimo dalla concentrazione di ferro. Il ferro della carne è molto ossidante e catalizza nel nostro intestino la formazione di sostanze cancerogene. Per cui limitare cosa vuol dire? Limitare vuol dire magari mangiarle un paio di volte alla settimana, no? Non superate 0,5 chilo di carne alla settimana.
Lì. limitare zuccheri e carne e, se possibile, limitare anche i prodotti confezionati, industriali, quelli che troviamo nei supermercati quando andiamo a fare la spesa. Con i suoi video girati in presa diretta nei supermercati e che potete trovare su YouTube, Franco Berrino ci informa dettagliatamente su quali alimenti preferire ad altri per migliorare la nostra salute e su come sia possibile prevenire le malattie attraverso una sana alimentazione. E allora gli abbiamo chiesto: per fare una spesa che sia a beneficio nostro, della nostra salute e non tanto dell'industria alimentare, cosa dobbiamo tenere presente?
Ma un modo interessante sarebbe quello di non andarci proprio, però è difficile per molti di noi non andare al supermercato. Sarebbe molto meglio andare dal contadino a prendere nell'orto le verdure che ci interessano e così via. Ma invece siamo obbligati ad andare al supermercato, no? E allora dobbiamo conoscere un pochettino le strategie del supermercato, cosa fa il supermercato per farci comprare delle cose che vuole lui, insomma sono i cibi al supermercato che scelgono noi, non tanto noi che scegliamo i cibi. Beh, la nostra piccola difesa è quella di leggere le etichette al supermercato. E già una primissima cosa è che non ci siano tanti ingredienti. Vuol dire che è una cosa un po' pasticciata, insomma, no? Che bisogno c'è di mettere 20 ingredienti in un biscottino? A casa facciamo un biscottino con 5 ingredienti. Ci sono le raccomandazioni di Michael Pollan. Michael Pollan è questo giornalista americano che ha scritto questo libretto molto bello che raccomando, che si chiama In difesa del cibo. E dice: quando andate al supermercato, andateci sempre accompagnati dalla vostra bisnonna. E se non avete più la bisnonna, immaginate che la vostra bisnonna sia al vostro fianco. E quello che lei non riconosce come roba da mangiare, non compratelo. E però dice: fate anche attenzione, leggete le etichette con la bisnonna. Se nelle etichette ci sono delle parole che lei non conosce, non comprate quella roba lì. Ed è una provocazione, ma è molto interessante. Bisogna leggere l'etichetta anche perché magari la nonna vede una micca di pane e pensa che sia una roba che va bene mangiare, ma invece leggete l'etichetta e guardate che cosa c'è dentro.
Di cosa dovremmo diffidare? Sentiamo ancora Franco Berrino.
Le cose di cui diffidare sono prevalentemente i prodotti industriali fatti a base di farina 00. O di farina di frumento non altrimenti specificata, che generalmente è una farina 00. Sono delle farine iperraffinate che non hanno più niente della meravigliosa bontà che c'è nel chicco di frumento. Hanno tolto le fibre e hanno tolto anche il germe di grano che contiene le vitamine, che contiene i grassi di buona qualità che sono indispensabili per il funzionamento ottimale del nostro organismo. E allora evitiamo le farine raffinate. Quindi non compriamo la farina 00, neanche la farina 0. L'ideale è la farina 2. La farina 2 è la farina integrale setacciata. Una volta, quando si macinava il grano a pietra, non si poteva mica fare la farina 00. È un'invenzione relativamente recente, ma è diventata un grandissimo successo perché ha un grande valore nella distribuzione, perché la farina 00 non va mai a male. Se voi tenete in casa la farina integrale o anche la farina semi-integrale, la farina 2, dopo un po' diventa rancida. Diventa rancida perché ci sono dei grassi dentro che irrancidiscono e dopo un po' fa le farfalline, ma nessuna farfallina sarebbe così idiota da andare a mettere le sue uova nella farina 00 perché non c'è vita lì. E quindi è una cosa che fa alzare molto la glicemia e non ci dà nessun nutriente se non un po' di amidi da bruciare per produrre energia e un po' di proteine che spesso non sono le proteine ideali perché con i grani moderni, il glutine che c'è nei grani moderni ha dei tratti pericolosi. È più facile che causi per esempio una celiachia o un'intolleranza al glutine, quindi l'ideale sarebbe scegliere le farine non raffinate fatte con i grani antichi.
Effettivamente nelle etichette non c'è quasi mai scritto con quale delle 50 varietà di grano è stata fatta la farina, c'è scritto solo se è di grano tenero o duro. Se invece è specificata la varietà, per esempio Senatore Cappello o Rossello, possiamo stare più sicuri. Ma le insidie non sono certo finite qui.
Un'altra cosa da fare attenzione sull'etichetta è se c'è scritto sciroppo di glucosio e fruttosio. In particolare adesso che ci avviciniamo a Natale, penso che anche in Svizzera la gente comprerà il panettone, allora leggete l'etichetta del panettone. E se c'è scritto sciroppo di glucosio e fruttosio, non comprate quella roba lì. È un messaggio da dare all'industria. Non vogliamo il fruttosio è addirittura peggio dello zucchero. Lo sciroppo di glucosio fruttosio è semplicemente estratto dall'amido del mais, si scinde l'amido in glucosio e poi si trasforma metà del glucosio in fruttosio. Ed è peggio dello zucchero perché c'è del fruttosio libero. Il fruttosio si è scoperto anche abbastanza recentemente che ha degli effetti molto molto negativi perché ostacola il buon funzionamento dell'insulina. Infatti non va bene per i diabetici, ci sono i cibi per diabetici che sono dolcificati col fruttosio, ma non bisogna che i diabetici consumino questo cibo. Non gli fa, diciamo, sballare, come si dice, fra virgolette, la glicemia, perché il fruttosio non fa alzare la glicemia, ma peggiora il diabete. Per cui se leggete fruttosio, sciroppo di glucosio fruttosio, è meglio non comprare. Ma non che una persona normale gli faccia chissà quale danno immediatamente a mangiare una fetta di panettone a Natale con quello, ma è per dare un messaggio all'industria, non vogliamo questa roba.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
Dunque, se possibile, evitare il fruttosio e lo sciroppo di fruttosio. Ma per quel che riguarda invece gli zuccheri invertiti, che si trovano in moltissimi dolciumi industriali, anche biologici, Franco Berrino.
Lo zucchero invertito è esattamente la stessa cosa che lo sciroppo di glucosio e fruttosio, nel senso che prima che lo si producesse dal mais, si prendeva lo zucchero e si separava il glucosio dal fruttosio. Lo zucchero invertito serve all'industria perché è più facile fare delle cose soffici. Anche nei gelati viene messo molto spesso, però meglio di no. E poi adesso il sciroppo di glucosio fruttosio costa meno dello zucchero, quindi è un'altra ragione per metterlo.
Tra l'altro lo zucchero invertito ha anche un basso peso molecolare, dunque entra subito in circolo nel sangue, stimolando velocemente la produzione di insulina.
Questo sì, per via della sua componente di glucosio. E invece per via della componente di fruttosio ostacola il funzionamento dell'insulina, per cui il pancreas deve produrne di più per poter fare il suo lavoro. Sono cose molto negative, insomma, per cui benissimo, a Natale ci mangiamo un panettone fatto con lo zucchero, nessun problema. Costa 3 volte più caro, ma così ne mangiamo 3 volte di meno.
Poco ma buono, insomma. Ma torniamo alle etichette. Certo che a leggere le etichette dei cibi conservati, sempre che si riesca a decifrarle, visti i caratteri minuscoli con i quali sono stampate, viene la pelle d'oca. Correttori di acidità, coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità, zuccheri invertiti e anche, in larghissima misura, grassi idrogenati.
I grassi idrogenati e le margarine, no, se c'è scritto grassi idrogenati o grassi parzialmente idrogenati o margarine, è meglio non comprare quella roba lì. Ci sono oggi delle margarine soffici che sono fatte senza l'idrogenazione, però la margarina classica, la margarina dura, è una cosa da non usare. È molto utile all'industria, perché il burro costa molto caro, quindi moltissimi dei prodotti da banco, la pasticceria da banco, le brioche che si trovano al bar e queste cose qua, sono fatti con margarine.
In pratica i grassi idrogenati sono oli resi più solidi, come le margarine.
Con oli vegetali resi solidi, esattamente.
Oli resi solidi attraverso trattamenti fisico-chimici per andare a saturare gli acidi grassi, per renderli più solidi appunto e resistenti al calore e alle ossidazioni, quindi meno soggetti all'irrancidimento. E questo è un grande vantaggio per le industrie che producono prodotti alimentari di largo consumo come biscotti, merendine, cracker, perché l'uso di questi grassi trans consente loro di risparmiare su burro e olio non raffinato, perché rendono meno deperibili gli alimenti, ma anche perché creano una sorta di assuefazione per il loro gusto ricco e vellutato. Ma per il consumatore non sono certo molto salutari, come affermano ormai da tempo varie organizzazioni e associazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che già in una risoluzione del 2004 consigliava la completa eliminazione dei grassi trans dalla dieta quotidiana. Consiglio che addirittura gli Stati Uniti, cioè la patria del junk food, del cibo spazzatura, hanno deciso di seguire. Lo scorso anno la Food and Drug Administration ha stabilito che l'industria alimentare avrà 3 anni di tempo per eliminarli completamente, perché se consumati in grande quantità possono causare problemi alla salute, soprattutto problemi cardiaci, e sono una scorciatoia sulla via dell'obesità. E gli studi in questo ambito, che si sono succeduti dal 2004 in poi, sono tanti, sia americani che europei. Alternative, Franco Berrino?
Un'alternativa alle margarine, che è stata un'alternativa apparentemente intelligente per certi aspetti, sicuramente fa molto meno male, è stato l'uso dell'olio di palma. L'olio di palma perché è un grasso vegetale, ma un grasso vegetale quasi solido, insomma è liquido, ma in Africa è liquido, da noi d'inverno è solido. L'olio di palma è stata la soluzione che ha trovato l'industria per sostituire le margarine. Il problema è che usa un olio di palma raffinato. L'olio di palma è un alimento interessante, fa parte dell'alimentazione quotidiana in molti paesi, in Africa. È un olio molto ricco di beta-carotene, proprio rosso, intenso. Invece quello che usa l'industria non è rosso per niente, è bianco, è trasparente. È stato raffinato, cioè sono stati estratti i grassi con dei solventi. Purtroppo in questo processo di estrazione ha segnalato l'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare di Parma, ha segnalato recentemente che in questi processi di estrazione si formano delle sostanze cancerogene e si formano molto di più nell'estrazione dell'olio di palma che nell'estrazione degli altri oli di semi. Per cui quando si comprano gli oli bisogna leggere che siano olio d'oliva extravergine spremuto a freddo, oli di semi spremuti a freddo e non estratti chimicamente.
Per avere maggiori ragguagli sugli oli e sulla pericolosità della loro raffinazione, ci siamo rivolti proprio all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA di Parma, che nel mese di maggio ha pubblicato uno studio in questo senso, come ci spiega ora Marco Binaglia, capo del gruppo di ricercatori sui contaminanti alimentari presso questa Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha il ruolo di fornire a Bruxelles e agli Stati membri consulenza scientifica indipendente e di comunicare su tematiche relative alla sicurezza nella catena alimentare. In pratica, loro informano, dando evidenze scientifiche, chi poi prende decisioni legifera a Bruxelles in materia di alimenti.
L'opinione a cui lei si riferisce, che è stata pubblicata appunto a maggio di quest'anno, è un'opinione del panel sui contaminanti chimici nella catena alimentare. È un'opinione che ha valutato la presenza di alcuni contaminanti di processo negli alimenti in generale. Effettivamente, come lei nota, questi contaminanti sono più presenti, maggiormente presenti negli oli vegetali, per cui effettivamente è stato molto focalizzata sugli oli vegetali. Oli vegetali che sono di vario tipo, appunto abbiamo ricevuto ed analizzato dati su vari oli vegetali, olio di palma, ma anche olio di gran turco per esempio, olio di girasole ed altri. Questi oli vengono sottoposti a dei processi di lavorazione per esempio eliminare il colore o eliminare alcuni prodotti che hanno dei particolari odori per esempio per renderli più facilmente applicabili in industria. Durante questi processi che non comprendono l'idrogenazione, quelli sono altri tipi di processo, però durante questi processi che vengono normalmente fatti ad alte temperature si sviluppano anche questi contaminanti di processo. Noi abbiamo analizzato la presenza di tre categorie di contaminanti che sono accomunati appunto dal fatto che si sviluppano durante la lavorazione di alcuni oli vegetali. Sono contaminanti che derivano dal glicerolo, tutte e tre le famiglie. Abbiamo raggiunto diverse conclusioni per i tre tipi di contaminanti. In un caso non siamo riusciti in realtà a fare una completa valutazione del rischio per la limitata presenza di dati, in particolare sulla tossicità di queste sostanze. In un'altra famiglia, 3MCPD, il panel su contaminanti chimici ha concluso che la presenza di queste contaminanti può porre un rischio per i consumatori, in particolare per i consumatori nella fascia d'età più giovane. E per una terza categoria di contaminanti, che sono i gliciriloesteri, il panel ha concluso che questi contaminanti possono causare degli effetti genotossici, quindi degli effetti di danno al genoma, al DNA, e a lungo termine provocare anche dei tumori. E quindi anche in questo caso la conclusione è stata di un possibile rischio per i consumatori, anche in questo caso rischi maggiori per i consumatori nelle fasce d'età più giovani e anche per i consumatori ovviamente che consumano in maggiori quantità prodotti contenenti oli vegetali.
Ecco, ma i pareri che loro forniscono alla Commissione europea vengono poi seguiti oppure no? Sentiamo ancora Marco Binaglia.
Io posso parlare della mia esperienza, che nei contaminanti chimici le posso dire che assolutamente i nostri pareri scientifici costituiscono la base su cui poi si sviluppa la discussione per i gestori del rischio e quindi per coloro che devono prendere decisioni a livello di stati membri di commissione. È assolutamente il punto di partenza su cui si basa tutta la discussione regolatoria.
Dalla discussione alla decisione, lo sappiamo, il passo è ancora lungo, tanto è vero che, per esempio, per tornare ai grassi idrogenati, alle margarine, in Europa ancora non si legifera, non c'è una regolamentazione, soltanto la Danimarca ha deciso di ridurre al 2% massimo l'uso di grassi trans nei prodotti. La domanda a questo punto è d'obbligo. Non dovrebbero essere già vietati o regolamentati per legge, come hanno fatto gli Stati Uniti, visti gli ormai comprovati effetti negativi sulla salute e soprattutto sul cuore?
Forse anche per il cancro, però non è così chiaro. Ma come mai? Beh, qui ci sono degli enormi poteri economici e finanziari che influenzano le decisioni dei governi e anche delle agenzie sovragovernative. Presto o tardi arriveranno tutti i paesi a proibire le margarine. Nel frattempo, organizziamoci noi dal basso, noi non compriamo, così diamo un messaggio all'industria. Perché se la gente legge l'etichetta e non compra se vede scritto grassi idrogenati, in fondo è successo con l'olio di palma, perché per qualche ragione no, la gente si è resa consapevole che l'olio di palma era un problema. In realtà è un problema molto più piccolo che non i grassi idrogenati. Ma comunque è riuscita a far cambiare. Adesso ci sono tutti i prodotti, tutte le industrie che dicono, scrivono grosso, senza olio di palma, senza olio di palma. Stiamo attenti alle altre porcherie che ci sono dentro. In particolare l'ordine delle sostanze è importante, perché l'ordine delle sostanze sta a indicare in ordine quantitativo. Per cui se c'è scritto farina e poi zucchero, vuol dire che c'è più farina che zucchero. Ma molto spesso nei biscotti al primo posto c'è lo zucchero e poi c'è la farina. Oppure lo zucchero è diviso in tanti pezzi, per cui c'è un po' di zucchero, un po' di glucosio, un po' di destrosio, che sono sinonimi, un po' di sciroppo di glucosio e fruttosio, distribuiti lungo l'etichetta, per cui se vediamo tanti osio che ci sono nell'etichetta, dobbiamo sospettare che ci sia una piccola truffa ideologica del produttore che fa finta che ci sia poco zucchero, invece magari ce n'è tanto.
In realtà oggi tanti prodotti gridano sulle etichette che sono privi di conservanti e coloranti ed alcune anche di grassi idrogenati. Si assiste insomma un po' alla tendenza dei prodotti senza glutine, senza zucchero, senza lattosio, una moda che è destinata a prendere maggiormente piede perché la clientela si immagina che quel senza significhi cibo più salutare, mentre Berrino ci sta dicendo che non sempre è così. Insomma, entrare a fare la spesa in un supermercato è davvero un'impresa ardua, una corsa a ostacoli. E forse bisognerebbe seguire il consiglio di Michael Pollan.
È sempre Michael Pollan, dice state lungo i muri, perché lungo i muri ci sono i cibi, c'è la frutta, la verdura, il pesce, la carne, il latte. Nelle corsie centrali ci sono le trasformazioni industriali dei cibi. Ma qui in Italia è un po' diverso, perché nelle corsie centrali c'è anche un cibo sano che è la pasta, la vera buona pasta di grano duro, ha un indice glicemico bassissimo.
Una considerazione per concludere. Oggi l'alimentazione è diventata un oggetto di intrattenimento pop. Basti pensare ai tanti programmi di cucina, show, reality con grandi chef. Un fenomeno socio-culturale alimentato anche dalla massa di informazioni che abbiamo a disposizione soprattutto in rete. Si pensi ai food blogger. Ma maggiore informazione ci ha regalato maggiore consapevolezza su cosa mangiamo? Franco Berrino.
Direi di no, ha fatto una grande confusione. La mia associazione, La Grande Via, ha questo piccolo sito dove noi diamo delle informazioni scientifiche sulle novità che vengono fuori, sull'alimentazione, e vogliamo essere estremamente rigorosi, nel senso che vogliamo che la gente che legge le informazioni lì sia fiduciosa che sono delle informazioni serie, e dove la incertezza scientifica che c'è attorno al risultato degli studi è specificata, perché purtroppo circolano informazioni che non sono minimamente controllate, che non hanno nessuna base scientifica ed è molto, molto difficile veramente orientarsi. E poi c'è questa moda effettivamente degli spettacoli, di show cooking, e la gente mi dice che non ha tempo di cucinare, però perdono ore a guardare degli improbabili cuochi che cucinano in televisione. Ma che razza di sistemi sono questi? Non dobbiamo tornare noi in cucina a cucinare.
Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai.
cosa c'è? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa rovina qua? Ma che bontà.
E con il saggio consiglio di Franco Berrino e l'intramontabile Mina si chiude il Giardino di Albert di questa settimana, che potrete trovare in rete assieme a tutte le altre puntate nel sito di Rete 2, così come nel sito del Giardino. Grazie a Walter Albini per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buona cucina a tutti.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?